redigio.it e la storia continua. Giovedì 1 febbraio alle ore 18 presso la Cavallerizza, che ha il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si è presentato due libri, Saint-Ambreuse tra storia e leggenda. È un incontro a cura del Circolo Filologico Milanese, con proiezione di immagini e reading anche in milanese. Questa è la conferenza tutta, oppure alcune parti.
Grazie, ringrazio la dottoressa Pellizzeris e vorrei cominciare questa serata con una carrellata storica su Sant'Ambrogio, sulla vita, sulle opere di Sant'Ambrogio, in quanto normalmente siamo portati a pensarlo come uomo di chiesa, in quanto vescovo di Milano, in quanto tuttora patrono della nostra città, però è importante ricordare che Ambrogio ha avuto anche un ruolo molto importante nell'amministrazione e nella politica del suo tempo. Ambrogio nasce nel 334 circa a Trevi, l'odierna Trier in Germania, nella parte occidentale vicino al confine con Lussemburgo, ed è l'ultimo di tre fratelli. Satiro e Marcellina sono i fratelli che saranno poi beatificati esattamente come Ambrogio. Questo non significa che Ambrogio sia tedesco o barbaro, come si sarebbe detto ai tempi, in quanto si trova là perché è membro di una nobile famiglia romana e il padre si trovava a Treviri come funzionario dell'impero romano. Circa vent'anni dopo, nel 354, il padre muore e la madre pensa di tornare a Roma con i figli Ambrogio, appunto Satiro e Marcellina, dove Ambrogio comincia a studiare per avviarsi ad una carriera simile a quella che era stata del padre. La carriera politica di Ambrogio comincia con la salita al trono di Valentiniano I nel 365 e gli affida dei ruoli sempre più importanti in varie parti dell'impero, fino a affidargli il compito di essere governatore consolare della città di Milano nel 373. Non dimentichiamo che Milano era una città importantissima ai tempi, in quanto era la capitale dell'impero romano d'Occidente, per cui potremmo dire che aveva un ruolo ancora più preponderante rispetto a quello di Roma. Al tempo stesso a Milano si stava svolgendo una grossa battaglia tra due fazioni della cristianità, quella dell'arianesimo e quella del cattolicesimo. L'arianesimo era seguito soprattutto dalle élite del tempo, per cui da una minoranza di militari, della nomenclatura del tempo, mentre il popolo normalmente aderiva al cattolicesimo. La situazione si aggrava l'anno successivo all'arrivo di Ambrogio a Milano nel 374, quando muore il vescovo Aussenzio, vescovo che faceva parte della fazione ariana, per cui si pone il problema dell'elezione di un nuovo vescovo. Ambrogio va nella basilica in cui si dovrà tenere questa elezione il 7 dicembre del 374, ufficialmente per placare gli animi, perché si temevano disordini, perché le due fazioni effettivamente non andavano molto d'accordo tra di loro. Effettivamente il clima si surriscalda, non si sa bene chi sarà eletto vescovo fino a quando, narra la leggenda, un ragazzino urla Ambrogio vescovo e tutta la basilica a quel punto si accorda sul nome di Ambrogio e chiede ad Ambrogio di accettare l'elezione alla carica di vescovo di Milano. La leggenda narra che Ambrogio non vuole accettare questa carica, non si sente di affrontare le difficoltà dovute a questa posizione, tenta di scappare, ma per una serie di motivi che ci racconteranno una serie di leggende contenute nel libro, torna indietro, accetta la carica, pare spinto anche dall'imperatore Valentiniano, che temeva che ci fossero dei disordini qualora lui non avesse accettato. In pochissimo tempo riceve tutti gli ordini, non era nemmeno battezzato, perché riceve battesimo, cresima ordini sacerdotali e sale al soglio vescovile. Tutto questo però senza abbandonare anche il suo ruolo politico. Ambrogio continuerà ad esercitare un ruolo politico importantissimo nel suo tempo. Sotto il vescovato di Ambrogio si succedono, dopo Valentiniano I, altri tre imperatori: Graziano, Valentiniano II, che in realtà è sostituito al governo, anche se non ufficialmente, dalla madre Giustina, e Teodosio. Nel corso del periodo in cui Ambrogio è vescovo di Milano, la Chiesa cattolica viene definitivamente riconosciuta come religione ufficiale dell'impero, prima con l'editto di Graziano del 382 e poi con l'editto di Teodosio definitivamente nel 391. Ambrogio contemporaneamente tiene una folta corrispondenza con una serie di vescovi dell'epoca, per cui da città vicine, relativamente vicine, quali Vercelli, Novara, a città più lontane, quali Ippona, quali una serie di città spagnole, Ambrogio tesse proprio tutta questa rete con grandi vescovi che sono poi tutti diventati santi dell'epoca. Ambrogio, sotto il punto di vista religioso, si mette molto vicino alla parte più sfavorita della popolazione, addirittura rinuncia a tutti i suoi beni personali, che probabilmente erano notevoli, per aiutare la parte più povera della popolazione, e dà un grosso impulso perché anche la Chiesa si ponga a fianco del popolo. Però non esita ad opporsi al potere politico quando necessario. In particolare ricordiamo due episodi: quello in cui Ambrogio si oppose all'imperatrice Giustina, che pretendeva, in quanto seguace dell'arianesimo, che Ambrogio le cedesse una basilica. Ambrogio si chiude in questa basilica col popolo per evitare che Giustina se la prenda con la forza, e a Giustina alla fine capisce che prenderla con la forza sarebbe come scatenare una rivolta e desiste dal suo proposito. E soprattutto Ambrogio si oppone a Teodosio, col quale tuttavia aveva degli ottimi rapporti, a cui era molto grato proprio per l'editto. Ma Teodosio si macchia della strage di Tessalonica quando, per vendicare la morte di un suo ufficiale, uccide diverse migliaia di abitanti della città. Ambrogio scomunica Teodosio e lo riammetterà ai sacramenti solo quando avrà espiato la sua colpa. Quindi questo ci fa vedere quale fosse la forza di Ambrogio ai tempi, anche come autorità politica, oltre che come autorità religiosa. Dulcis in fundo, Ambrogio è stato anche un letterato. La produzione letteraria di Ambrogio è stata raccolta grazie al cardinale Colombo, che ha voluto appunto raccogliere tutta la produzione di Ambrogio, che è fatta di sermoni, è fatta di epistole, è fatta di poesie, è fatta soprattutto di orazioni funebri. Si ricorda in particolare quella in la morte del fratello Satiro. Purtroppo il tempo passa anche per i santi. Arriviamo al 397, la leggenda narra che Ambrogio ha una premonizione in cui Cristo gli dice che non arriverà alla Pasqua. Effettivamente Ambrogio si spegne il sabato santo del 397. E qui, a questo punto, chiusa la carrellata sulla vita di Ambrogio, cedo la parola all'amico Mario Gobbi, che leggerà un paio delle leggende contenute nel libro.
Buonasera. Buonasera, io vi racconterò due brani riguardanti le leggende di Ambrogio, qualcosa da accennato al mio amico Luigi. Ve le leggo in milanese, per cui devo fare una precisazione. Quando sentirete parlare di bise, un bise, è solo uno sciame di api. Per cui il titolo del primo brano breve è Le api. In questo breve racconto si narra come da questo avvenimento il padre di Ambrogio colse una premonizione sulla personalità del futuro vescovo di Milano. Paulin è il biografo più antico di Ambrogio e ne conta la storia di quando la sua famiglia la stava tutta insieme a Treviri. Ambrogio, che era monge Ulin, era in della sua cuna in mezzo alla cura del pretorio e dormiva con la bocca aperta, ben guardata dai suoi geni, dalla sorella Marcellina e da una serva. All'improvvista arriva un bisogno di avi che vengono a puntare sul faccino del fiulet e van dentro e fuori della bocca, senza mai fermarsi e senza far del male. Il padre, anche ben che il tripilava, e il voleva minga che la serva gli cacciasse via. Ma quando finalmente il bisè le volà alti nel cielo, la di: se sto fiore crescerà, e diventerà sicuro una persona del riguardo. Sta storia la venne interpretata come una premonizione. De fatto, si dice che il parlare di Ambrose, del fius dulce e nutriente come il mele, e la fa anche di miracolo. Il secondo brano, Ambrose è in cerca di scappare, come diceva prima Luigi. Ambrogio è stato acclamato a diventare vescovo di Milano, ma è spaventato dalla responsabilità di tale carica comporta. Qui si racconta come cercasse di dissuadere i suoi concittadini dalla loro scelta e che trovassero qualcun altro per la guida religiosa della città. Ambrose è prova di de no alla sua elezione. E si rifiuta, ma inutilmente. E che aveva più sede 40 anni e l'erano anche battezzato, ma il milanese l'aveva inscernito e vedeva in lui la sua guida spirituale e voleva minga sentire lui. Stremita la responsabilità che l'era tre a Burlac tra capo e col, Ambrose la insistì per far cambiare parere ciò con i cittadini. Contadre tutta la popolazione andata in corsa al palazzo del pretore e la dà subito l'ordine di frustare un quei prigionieri, con la speranza che la dimostrazione di una roba in sci crudel la potesse far scappare la veia anche ai suoi sostenitori più sei fugosi. Ma l'è stata tutta fatica strasata. Allora Ambrose la pensa bene e fa passare per un liberalone, minga degno di essere vescovo, e in sci la invita a casa sua tutti d'un asci della città. Ma il milanese, anche se un po' meravigliato, amminga a cambiare la sua decisione. Cosa si poteva fare per tirar via di dosso la volontà del Milano? Ambrose la pensava che l'unica soluzione era quella di Benetol de Sfrodos e di salvarsi non quei siti spuntù in due milanesi avrebbe minga potuto trovare. E sì l'ha fatto. La decise di scappare con la sua mula betta. E per minga riscia che curesse una tre, la pensa ben de mette che la mula i ferra all'incontrario. Sta de fatto che intorno alla leggenda della mula betta, un quei vun la tira fuori una variante curiosa. Si dice che la mula, dopo da betta passata per più sedo una vintena di miglia, le arriva da vicina di ca e lì, come si dice, la propria Miss Joy Mule. E che minga sta verde fa andare in ansia. Ambrose la prova con i bei manieri e anche con i cattivi, ma le sta inutile e le servì a Nagot il fatto che gli desse anche una quei frustata e su una maros di buon meneghin una quei fusi in dialetto curbetta, curbetta tutta fiatra via perché la mula la propria pianta in mula. Si dice anche che Ambrose sempre in lingua meneghina, e che aveva usato re a sta mula crapona te fa la stremina curbetta che ven la malagente. Per sti fatti la leggenda la ne fa come l'interpretazione popolare che fin da allora con le parole di Ambrose la battezzà i post dove la mula la sera fermata con i nomi di curbetta e di magenta. Un'altra leggenda la dice invece che nel scuro della notte la mula, appena fuori la città, la si è perduta in un bosco, senza che Ambrose, che aveva il cusso sopra, e se ne accorgesse. Fatto sta che alla mattina si trova anche a moi del muro di Ortulano, in cui fuori le porta volta. In Stussi gli sta costruendo una chiesa, che ingannà il nome di Sant'Ambrose ad Nemos, cioè in latin in del bosco. Ma che in milanese hanno subito chiamato Santa Brosandella. A una tradisci un compagno e se li fa il porta, che comincia la sua poesia e il viaggio de fa fra conduit con sti versi. In sul de fa de Sant'Ambrose andem, che il trottava e via via e se tu saldo al posto medem. Un'altra tradizione, perché la venne addirittura dal Paulino, e il notar di Ambrose, che l'ha scritta anche la sua vita. Il Sant'El voleva andare verso il Tesino, ma la mattina dopo il si trovò per un miracolo appena fuori del porta romana. In terzi secoli milanesi, che hanno più agio di figurare la vita del suo protettore in tante maniere, ma il miracolo le resta sempre quello. Ambrose, il pudevano di giovedì alla volontà del poetese.
www.redigio.it e la storia continua.